ricca di promesse, almeno all'inizio, perché ci dedicheremo a geografia con una sorpresa nel cuore della puntata geografica, e poi ci occuperemo anche di antologia con la lettura di lettere che scoprirete, lettere che vengono da un passato lontano ma non lontanissimo. E allora, visto che questa è una giornata dedicata alla geografia, innanzitutto, mentre aspettiamo che altri ascoltatori si colleghino, io comincio a dire alcune cose importanti relative alle presentazioni di geografia, no? Vi ricordate, ognuno di voi a gruppi ha uno stato, e a volte mi avete già chiesto nelle lettere o via mail, professore, come gestiamo le presentazioni. In fondo, se vi ricordate, dal nostro primo calendario avremmo già dovuto partire domani se fossimo stati a scuola, ma a scuola non siamo. La mia idea di base è questa: perché non ascoltare le vostre voci per radio, no? State facendo una ricerca, avete anche i suggerimenti per condurre questa ricerca, e allora perché non registrare la vostra voce o ascoltare la vostra voce? Ci sono più possibilità per fare questo. Io ve le espongo qui, voi poi esprimetevi sia in diretta adesso, ma sia via mail nel corso di queste giornate, quella che secondo voi è la migliore soluzione. Allora, queste sono le mie proposte. Inizialmente avrei avuto piacere di invitarvi qui nello studio radiofonico. Immaginate di venire in due, perché il gruppo è da due, venire in due, trovarvi fra cuffie, microfoni, questa sala insonorizzata da cui non escono rumori, in modo che tutto sia ovattato, e in diretta dovete esporre le vostre conoscenze geografiche. Questo però richiede una serie di riflessioni, innanzitutto che i vostri genitori siano d'accordo, e che poi esse questa soluzione non sia in contraddizione con le norme di profilassi sanitaria, che si sono ristrette sempre di più dai giorni in cui ho avuto questa idea. Quindi bisogna ragionarci su: è la prospettiva che più mi piace, ma è anche la più rischiosa in questo momento. Comunque io la avanzo, perché comunque sia non è una proposta definitiva, anzi non lo è per niente, ma cominciamo a ragionarci insieme. La seconda possibilità è una bella diretta telefonica. Avremo un numero telefonico che voi potrete chiamare, e faremo la trasmissione in diretta telefonica con voi al telefono, che rispondete alle domande e esponete la vostra parte di geografia. Terza possibilità: voi preparate degli audio a casa. Preparate i vostri audio, me li mandate via mail e io li carico sul nostro software radiofonico. Queste sono le tre possibilità. Ovviamente sono possibilità che tengono conto del fatto che per lungo tempo comunque a scuola non torneremo. Quindi è probabile, molto probabile, che se non tutte, parte delle presentazioni andranno fatte qui in radio. E allora avete queste tre possibilità: venire qui in radio e parlare in diretta a questi grandi microfoni che stanno di fronte ai nostri volti, intervenire telefonicamente in diretta, no? Con il bello della diretta e tutte le sue insidie, oppure registrare con un registratore audio classico che avete sul vostro cellulare, registrare i vostri contributi. Intervenite, cominciate a dirci quello che ne pensate, scrivetemi con calma via mail, intervenite anche ovviamente durante questo pomeriggio per chiedere i soliti pezzi musicali che fanno parte dei vostri desideri. Lo ricordo ancora una volta, il numero è 344-01-32730. E adesso, prima di iniziare a immergerci nella nostra lezione di geografia, ascoltiamo il primo brano che una nostra ascoltatrice ha chiesto poco fa. È il turno di Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi.
Applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare abusiva.
truccati, motorini truccati, che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Ma padri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia no.
Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone. Non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze.
Quanti problemi risolvi,
ma un cuore grande così,
così,
Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua.
Fuffa fifi, fuffa fifi,
Italia è viva.
Sì, Italia no, Italia sì, Italia no,
wow, perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Erano Elio e le storie tese con la terra dei cachi e noi siamo qui in diretta e ci chiedono intanto le opzioni e le condizioni riguardanti il programma in radio. Certo, le posso ripetere le opzioni. Quando tutto quanto nacque l'idea stessa della radio, cioè 3 settimane fa, le scuole erano chiuse ma non c'era ancora la chiusura totale dell'Italia e dunque io a quel tempo immaginai, certo non ha senso venire a scuola in questo momento perché bisogna limitare il propagarsi statistico del contagio, cioè bisogna limitare il più possibile le interazioni sociali, perché meno interazioni sociali ci sono, più si riduce il rischio statistico di diffondere il virus. E quindi dicevo, è meglio non andare a scuola, è meglio non stare in classe, però se abbiamo una radio, perché non vederci in piccoli gruppi, appunto un professore e 2 studenti in radio, e fare in diretta la vostra presentazione, che sarebbe stata un'esperienza rilevante. Evidentemente quest'idea è stata sostanzialmente confutata, ostacolata dalle nuove misure prese. In questo momento, giustamente, scrive un vostro compagno, non si può uscire di casa, lo so benissimo, e infatti non è una soluzione che pensavo per adesso. Però se immaginiamo che la situazione, speriamo, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, possa rientrare. Certo, le ultime istituzioni che verranno aperte saranno quelle scolastiche. E allora, se cambiasse la situazione, se si allentasse in accordo con le istruzioni dell'Istituto Sanitario Nazionale, se si allentassero le misure prese in questo momento, perché non vedersi in piccoli gruppi? Una possibilità, questa è la prima, cioè di venire in radio a fare la presentazione in diretta, che ovviamente in questo momento non è contemplabile, ha ragione il nostro compagno, però la mettevo fra le ipotesi perché è un'ipotesi nata in un periodo, no, di grandi variazioni. In questo momento certo non si potrebbe fare, però chissà che non si possa fare in altri momenti. Allora rimangono però altre due proposte, perché evidentemente dovremo cominciare a partire, no, con le presentazioni. Una proposta è la diretta telefonica, quindi voi fate una presentazione, ma via telefono, quindi vi presentate qui in diretta per telefono e rispondete alle domande, oppure registrate un audio a casa e noi mandiamo l'audio e poi torniamo in diretta e lo commentiamo. Un vostro compagno scrive, non mi piace l'idea dei vocali perché il bello dell'interrogazione è farsi venire lì delle idee. Va bene, allora Riccardo, anche a me piace di più la diretta perché è molto più dinamica. E allora, queste tre idee, perché non far prevalere la seconda? Vi ricordo, la prima idea era venire in studio in gruppi di due e fare la diretta radio, la più affascinante, ma al momento non sarebbe possibile, no? Da un punto di vista di regole sanitarie che abbiamo ricevuto. La terza possibilità era quella di fare dei vocali con un normale registratore vocale audio e ascoltarli in radio e poi commentarli insieme. La seconda possibilità invece è quella della diretta, in cui via telefono voi intervenite, comunque uno per volta, perché non abbiamo i mezzi per farvi parlare in contemporanea, no? Attraverso la connessione telefonica. Quindi prima interviene uno, poi interviene l'altro, poi al massimo richiamiamo il primo e richiamiamo il secondo. Aspetto i vostri pareri, perché comunque anche questo è un caso di concertazione, no? Di negoziato. Chissà che cosa... Cosa ne pensate? Uno di voi dice, prof, io un po' mi vergogno di venire in radio. Allora, la situazione attuale, le regole attuali vengono in tuo soccorso, perché in radio adesso certo non si può venire. E iniziamo allora a ragionare sulla seconda e sulla terza possibilità. Uno di voi scrive in questo momento, io voto per la seconda, una bella diretta radiofonica. Allora io vi dico questo: ognuno scelga a questo punto, esclusa la prima, perché la prima attualmente non è praticabile, ognuno scelga la soluzione 2 o la soluzione 3. Chi si vuole confrontare con la diretta e farsi una bella telefonata in diretta sullo stato che ha scelto, o che io ho scelto per lui o per lei, allora bene, facciamo la diretta. Con tutta l'adrenalina del caso e anche il divertimento del caso, perché ricordatevi che deve essere anche un po' un'esperienza nuova, anche divertente. Chi invece sentisse magari un po' la tensione, un po' la pressione, mi può chiedere di fare un contributo audio. Potremmo muoverci così, no? Per il momento. Chi vuole partecipare con la seconda soluzione, diretta radio, può chiamare in radio, oppure facciamo un bel contributo radiofonico registrato. Professore, durante la diretta possiamo leggere gli appunti? Certo, ragazzi, come avreste potuto fare in classe. Non è un'interrogazione in cui io dico, allora, dimmi che cosa sai della Serbia? Qual è la capitale? Qual è la valle? No, qual è il fiume principale? Non è questo. Siete voi che in autonomia, no, fate una cosa che non avete mai fatto prima, in autonomia fate la vostra ricerca, selezionate i dati che ritenete importanti, fate le vostre considerazioni, fate i vostri approfondimenti e con tutti gli appunti che volete vi presentate in radio. Mi immagino una domanda: ma professore, allora io posso scrivermi un discorso e posso leggerlo? Secondo me, da un punto di vista proprio, se volete, scenico, spettacolare, performativo, leggere rende le cose molto noiose. Voi dovete sostanzialmente, visto che siamo in diretta, voi dovete tenere attaccati i vostri ascoltatori alla radio, no? Alla voce. Dovete cercare di essere forti dialetticamente, e questo, se vi mettete a leggere, è più difficile. Detto questo, per quanto mi riguarda, a me interessa che voi facciate un lavoro vostro in autonomia su uno stato, che vi possiate anche divertire o quantomeno interessare, andando a vedere un po' quelle che sono gli aspetti di questo stato che ritenete rilevanti, e venite a esporceli in classe. E io sarò qui in diretta, avrò di fronte a me lo schermo di WhatsApp, quindi per esempio i compagni potranno farvi le domande e voi potrete rispondere in diretta alle domande dei compagni. Buon pomeriggio, darà un voto. Ryan, ho detto il nome. L'ho detto, dice che ho sempre di evitare i vostri nomi, però. Darà un voto. Ragazzi, possiamo dirci una cosa fra di noi, no? Che è importante che voi vi impegnate, partecipiate e non pensiate ai voti. Ve l'ho detto durante l'anno scolastico, e a maggior ragione ve lo dico adesso, che la valutazione, a questo punto, per me, la valutazione è la possibilità di tenere conto del vostro lavoro, del vostro impegno, della vostra partecipazione, dei vostri compiti nell'arco di questi mesi, senza star lì a dire bravo 7,5, bravo 8, bravo ma non bravissimo 6,5. Superiamo questa cosa dei voti e della valutazione numerica, almeno adesso, qui in questa situazione di emergenza. Questo non vuol dire che non dovete impegnarvi, non vuol dire che alla fine non ci sarà una necessaria valutazione, però la valutazione deriva dal modo in cui voi vi siete impegnati e avete partecipato. Banalmente, se fate un intervento con un minimo di sentimento sullo stato geografico che vi è stato assegnato, la sufficienza non può essere che ampia alla fine dell'anno, no? Capite cosa voglio dire con ampia sufficienza? Basta semplicemente fare i compiti quando insomma ve li mando, con anche un minimo di margine di tolleranza, impegnarvi, partecipare, cercare di scrivere le lettere come le state scrivendo. In fondo la classe sta lavorando bene. Se io dovessi fare una valutazione in questo momento, per come sta lavorando la classe, è tutta sufficiente, va bene? Quindi non ci preoccupiamo dei voti, occupiamoci di fare delle cose che riguardino la didattica, continuare a studiare, continuare a rimanere con la testa sulle lezioni, ma anche con un impegno. Io spero di essere stato chiaro in questo. A fine anno non do voti ai vostri compiti, alle vostre lettere, ai vostri interventi. A fine anno, ecco, diciamo così sono ancora più chiaro, a fine anno io prenderò tutti i vostri lavori, no? Sto archiviando compito dopo compito, lettera dopo lettera, intervento dopo intervento, li archivio e li tengo insieme, e a fine anno farò una valutazione complessiva sul modo in cui avete lavorato, no?
Diciamo che in questo momento, ragazzi, anche se non sono la vostra insegnante di matematica, ma in generale in questo momento vale molto di più la costanza del lavoro durante le settimane, giorno dopo giorno, piuttosto che fare magari un'eccellente presentazione una volta e poi sparire per il resto del tempo. Quindi è un ulteriore vantaggio il fatto di dire ok, ho questo tempo a disposizione, dedichiamolo, mettiamoci passione, faccio del mio meglio. Punto, vediamo.
E questo vi, se basta metterci passione, e a quel punto vedrete che, non, come ci siamo sempre detti, il voto diventa lievita di per sé, senza dover star lì a fare delle medie. Quindi che cosa voglio dire? Giusto perché stiamo parlando di questo, allora chiariamolo, è giusto chiarirlo. Qui io non farò delle verifiche finché siamo lontani da casa. Non faccio delle verifiche e dire bravo, 7,5, 6. No, non ha senso, anche perché le verifiche sono degli strumenti che ci dotiamo in classe, di cui ci dotiamo in classe. No, che cosa farò? Raccoglierò, come sto raccogliendo adesso, tutti i vostri lavori e cerco di dirvi cosa va bene, cosa non va bene, cerco di capire come state lavorando. A fine anno prenderò tutti questi lavori insieme e e cercherò di fare una valutazione il più corretta possibile del vostro lavoro. Quindi che cosa vuol dire il voto a fine anno, se continuiamo così a fine anno, se no poi ricominciamo con il solito tran tran. Però se questo andrà, se andremo avanti così fino a fine anno, o comunque per i mesi che andremo avanti in questa situazione, la valutazione di questi mesi speciali per me sarà valutare come avete lavorato, come vi siete impegnati e che tipo di risposte mi avete dato. Io posso dire, non intendo certo parlare dei singoli in classe, perché non è giusto, non lo farò mai, però parlo del collettivo. La seconda è, in queste due settimane, cominciata la terza, sta lavorando bene, non vi sedete, continuate a lavorare così, cercate anche di fare meglio, perché la seconda è comunque potrebbe fare meglio di quello che ha fatto finora, sebbene io sia discretamente contento del vostro lavoro. Detto questo, tutte le domande in merito a queste questioni le potete fare, non vi preoccupate, siamo qui anche per chiarire un po' i vostri dubbi. Adesso facciamo geografia, no? Come ci eravamo detti, siamo col nostro libro di geografia e vi ricordate che l'altra settimana ci siamo occupati della Germania. Allora farei un breve riepilogo di quello che abbiamo detto l'altra volta e poi inizierei con la parte nuova. Se vi ricordate, abbiamo, e sono a pagina 106, abbiamo intanto affrontato, la parte fisica della Germania, ovvero abbiamo visto quali sono gli aspetti rilevanti da un punto di vista fisico, come il basso piano germanico, le Alpi bavaresi a sud, e abbiamo soprattutto visto quali sono i fiumi importanti. Insieme a questo poi abbiamo anche studiato i confini della Germania, vi ricordate, e se non vi ricordate basta ascoltare il podcast, no? Presente su Argo della scorsa settimana, e anche i mari, Mare del Nord e Mar Baltico, che bagnano le coste settentrionali della Germania. Ci siamo occupati anche delle regioni più importanti, in particolare della Baviera, della Sassonia, della Ruhrgebiet, no? della Ruhr, all'altezza più o meno all'altezza della Renania-Vestfalia, per quello che afferma il vostro libro, e anche abbiamo cominciato a accennare alle città più importanti, quelle che io vorrei vi ricordaste, come soprattutto Monaco, Colonia, Bonn, Berlino, Amburgo. E poi abbiamo iniziato a vedere la geografia climatica e poi abbiamo anche analizzato l'aspetto demografico, no? Vi ricordate quanti milioni di abitanti ha la Germania e come sono distribuiti? Ci siamo soffermati sulle migrazioni dall'estero e le migrazioni interne, in particolare mi sono soffermato sul fenomeno di migrazione turca che il vostro libro non affronta. E poi abbiamo affrontato anche, descritto l'aspetto politico, la Germania come Repubblica Federale, no? Vi ricordate la divisione in Länder e anche i riferimenti storici a questa suddivisione per autonomie regionali, che lo stesso aggettivo regionale non è troppo corretto, perché non sono regioni ma sono vere e proprie indipendenze regionali, forme di autonomia. Quelle tedesche, abbiamo anche detto che forse queste differenze politiche derivano anche dalla storia della Germania, no? Abbiamo parlato in storia della bolla d'oro, della pace di Augusta e quindi della intrinseca natura frammentata del territorio tedesco. E infine abbiamo parlato di Berlino, capitale tedesca, la possibilità di affrontare e ragionare su Berlino e anche il modo per percorrere la storia recente della Germania, che ha costituito un po' l'introduzione della lezione dell'altra volta. Vi ricordate una Germania che si presenta divisa in Germania Est e Germania Ovest dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo parlato della Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, ovvero la Germania Est, delle differenze di sistemi economici fra l'Est e l'Ovest, e abbiamo anche ragionato sulla possibilità di vedere ancora delle differenze nella Germania attuale, di oggi unificata, no? Vi ricordate, dal 1989 queste due Germanie ne costituiscono una soltanto. Perché Berlino è stato un po' l'appoggio, il perno, il fulcro sul quale abbiamo sviluppato questo discorso, perché Berlino a sua volta, sebbene fosse nella DDR, nella Germania Est, era divisa in due, da un muro, no? E una parte apparteneva alla Germania Est, l'altra invece era controllata dalle forze occidentali atlantiche. E vi ricordate, di Berlino ci sono due pagine di approfondimento, pagina 110 e pagina 111, e più un, diciamo, corollario di esperienze, storie, ricordi che ho raccolto nelle mie visite, nella mia visita. In realtà ho fatto il fenomeno per 20 minuti, ma io a Berlino ci sono stato 10 giorni, quindi approfondite al di là di quello che afferma il professore. Ma ci siamo dilungati fra riassunti della scorsa puntata e giuste considerazioni su quella che sarà la valutazione. Ovviamente non finiranno qui. Se ci sono domande, dubbi, se non avete capito, se pensate che il mio approccio non sia corretto, non vi convinca, per favore scrivetemi, sia in diretta, così facciamo anche una diretta di discussione sul senso della scuola, sia invece via mail, magari scrivendomi una bella lettera sul perché non sono d'accordo con il professore. E aspettando valutazioni, critiche, considerazioni e richieste musicali, mando un pezzo che questa volta lo scelgo io, e ascoltiamo allora un brano rock dei Dire Straits, e ne parleremo quando torniamo di nuovo in onda.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Best brown baggies in their platform soles. trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Sultans of Swing, uno dei pezzi della storia del rock. Siamo di nuovo in diretta in questa lezione di geografia che sta lentamente deviando anche su considerazioni sulla scuola e sulla valutazione. Intanto voglio dirvi che un nostro ascoltatore ci ha chiesto due brani che non abbiamo purtroppo in archivio. Noi ci affidiamo, no, sempre al nostro archivio immenso, che forse però non è al passo con i vostri gusti contemporanei. A volte sì, però bisogna dirlo, a volte sì, non sempre. Quindi ho scritto: sei sfortunato, perché mi hai chiesto due pezzi e io non ti posso accontentare. Sai quanto ci dispiaccia ogni volta dire un no alle vostre richieste, lo dico seriamente. E poi c'è un'altra domanda, per favore puoi ripetere la parte sulle considerazioni, cosa dobbiamo scriverle riguardo all'essere in disaccordo con lei. Allora, io ho dedicato quasi un quarto d'ora perché è arrivata una domanda sul rapporto fra i vostri interventi di geografia e la valutazione, i voti, anzi non i voti. Allora, quindi ho fatto una riflessione pubblica con voi in generale sulla valutazione. Allora, intanto faccio una precisazione. Noi abbiamo finora autonomia di giudizio nella valutazione. Ogni docente decide quali parametri utilizzare, no, per valutarvi, e quindi quello che io dico vale ovviamente per me, per le mie materie, non vale per le scelte dell'istituto. Quello che posso dirvi, ribadendovi poi qual è la mia posizione, è che non abbiamo ancora direzioni, indicazioni da parte ministeriale o d'istituto, quindi viviamo ancora un margine di autonomia nel scegliere come valutarvi. Quindi al momento, all'interno della mia autonomia, io ho preso una posizione che ho cercato di chiarirvi. Questa posizione cambierà solo alla luce di inderogabili indicazioni da cui non si può prescindere, che possono venire dall'istituto o dal ministero. Io credo che comunque la valutazione è sempre a discrezione del docente. E quindi qual è il mio metodo? Il mio metodo è che adesso, certo, non abbiamo la possibilità di fare delle verifiche come le intendiamo a scuola. Siamo liberi dalle verifiche, ma non certo dallo studio e dall'impegno. Quello che voglio dirvi è che io sto registrando ogni vostro intervento, sto archiviando tutti i vostri compiti, le vostre lettere, i vostri audio che manderete saranno registrati, non tanto per controllarvi o per, no, per schedare la vostra, il vostro lavoro, ma per avere dei materiali e avere la possibilità finalmente di valutare il vostro impegno, i vostri progressi, le vostre intuizioni, valutarle non soltanto mettendo insieme una media matematica di un 7, di un 8, di un 9 e di un 5,5, ma cercando di avere uno sguardo globale sul vostro lavoro. No, finalmente, quasi come se per un attimo avessi di nuovo un'idea di scuola che può funzionare. Certo, una scuola limitata, perché non esiste scuola senza il rapporto individuale, no? Non soltanto individuale ma anche collettivo, ma soprattutto in presenza. Questo non c'è ed è una grande mancanza. Però questa distanza ci permette anche di ripensare da capo la scuola. E quindi che cosa voglio dirvi? Che la valutazione per me è uno sguardo globale sul vostro lavoro di questi mesi, non una media dei voti, delle verifiche, ma un tentativo di guardare anche i progressi, l'impegno, le vostre domande, i vostri contributi, e da lì formulare un dato numerico che sarà il vostro voto finale. Quindi io dicevo a chi ha fatto questa domanda che questa è la mia posizione, però è una posizione che ovviamente è una posizione sperimentale, perché come la radio ci troviamo in una nuova condizione. E allora perché non criticarmi, non avanzare dubbi, avanzare domande, dire non capisco questo professore, secondo me non va bene, vorrei un'altra, un altro metro. Io vi ascolterò, ovviamente le decisioni poi le prendo io, perché io ho la responsabilità di doverle prendere, no? Però vi ascolterò seriamente, sebbene questa sia la mia posizione intendo mantenere, a meno che appunto come posizione personale, cioè del professor Migliaccio, ragazzi, a meno che appunto non ci siano indicazioni indicazioni davvero stringenti.
Beh, un appunto che posso fare su queste osservazioni è che spesso capita che per voi studenti il voto cada un po' dall'alto. Ah, quel giorno ero preparato, ma succede sempre qualcosa che porta ad avere un buon voto in quello specifico momento, o un voto meno buono rispetto alle vostre aspettative. E invece, proprio in quest'ottica, il fatto di avere costanza, impegnarsi, cercare di fare del proprio meglio, rende tutto un po' più morbido, sia da parte vostra che da parte nostra, nel rendersi conto che i voti non cadono da nessuna parte, ognuno ha la propria responsabilità, e quindi il fatto di assumersela fa sì anche che poi si vedano i risultati nell'ottenere la soddisfazione di dire quel lavoro l'ho portato a termine con soddisfazione.
È come se il voto non dipendesse dalla performance che fate nella verifica di storia il giorno 28 aprile, no? Il voto dipende dal vostro lavoro quotidiano, continuo, settimanale, no? Nel tempo. È un po' questo quello che pensiamo. Quindi per ora rimaniamo in questa direzione. Continuate a impegnarvi, a lavorare con costanza, a seguire le lezioni, a intervenire, a fare domande. E il resto verrà da sé. La valutazione sarà una valutazione che riguarderà il vostro impegno, cioè la vostra voglia, no? Comunque di rimanere legati a questa istituzione che è la scuola, e quindi di conseguenza di crescere negli strumenti. Ci sono lettere in cui alcuni hanno scritto: sto prendendo più consapevolezza dei miei strumenti e sto studiando con una certa consapevolezza. Ora, e questo lo si vede, no? Si sente poi anche in quella che può essere chiamata la restituzione. E allora è questo quello che conta davvero, no? Della scuola. Non tanto quella media di quel voto, ma il vostro impegno, la vostra presenza e la vostra concentrazione mentale, nonostante queste condizioni, che sono certo da considerare, da tenere in conto. Abbiamo una domanda. È sicuro che tutti diano il consenso di far sentire la propria voce? No, se qualcuno non dà il consenso di far sentire la propria voce perché non se la sente, non si preoccupi. Per esempio, si può scrivermi una lettera in cui parla dello stato che ha fatto, e io posso leggere questa lettera, no? Questa è una possibilità.
O anche, ad esempio, mandare l'audio, non in radio, ma all'insegnante. Può essere un'altra possibilità.
Oppure mandare l'audio a me, io lo considero e non lo ascoltiamo in radio. Ragazzi, non vi preoccupate, ognuno può avere le proprie timidezze, le proprie ritrosie, e nessuno è obbligato a intervenire. Chi è invece più spigliato e vuole anche un po' giocare, no, con questo mezzo, e allora facciamo una bella telefonata in diretta in cui voi esponete il vostro punto. C'è una domanda, anzi ce ne sono tante. Adesso torno però alla geografia. I bunker in Germania. I bunker in Germania è una domanda che era già stata fatta l'altra volta e che avevo perso. Ci sono i bunker in Germania? Allora, intanto la parola bunker giustamente è una parola che deriva dal tedesco. È una struttura militare, nata nei conflitti mondiali bellici del Novecento, comporta, no, la possibilità di difendersi al suo interno da attacchi, soprattutto aerei, no? Pensiamo a attacchi dovuti a bombardamenti. Quindi ci sono bunker in Germania? Io ti posso dire che credo proprio di sì. Posso però parlarti dei bunker che ho visto io. Per esempio, io ho visto i bunker sul confine fra Italia e Francia, no? Se voi andate a Ventimiglia, l'ultima città prima del confine francese, salite sulle Alpi Marittime, vi ricordate, ne parlavamo l'anno scorso, salite sulle Alpi Marittime e trovate i bunker della Seconda Guerra Mondiale, strutture militari erette ancora dal fascismo, perché lo Stato italiano fascista, alleato con la Germania nazista, aveva la Francia come nemico già prima della Seconda Guerra Mondiale, no? Si potevano intravedere le alleanze, e dunque si costruì una rete difensiva di cemento composta da bunker, soprattutto da bunker, lungo tutto il confine. Se oggi voi camminate sui sentieri fra pini marittimi, agavi e visioni lontane del mare, no, che si aprono fra un monte e l'altro, perché la bellezza di questi luoghi è quella di trovarsi in territorio alpino e al tempo stesso vedere il mare all'orizzonte, ecco, trovate lungo questi sentieri anche i bunker. E poi un altro riferimento ai bunker che posso farvi, legati alla cultura tedesca, è il romanzo bellissimo di Günter Grass, che un giorno conoscerete, adesso è troppo presto, però Il tamburo di latta è la storia di un bambino che vive durante il nazismo in Germania, e per non assumersi responsabilità storiche, sapete che il nazismo era terribile, decide di non crescere e rimane un nano, no? Si chiama Oscar, e rimane un nano per tutta l'epoca della guerra, e dopo la guerra comincia a crescere in modo quasi deforme. È un bambino estremamente intelligente, sensitivo, chissà che non abbia anche qualche dote magica, e a un certo punto egli, nano durante la Seconda Guerra Mondiale, nano intelligente, nano cosciente, incontra un soldato tedesco in un bunker francese, perché la Germania aveva invaso la Francia, no? E aveva costruito dei bunker. La Germania aveva costruito dei bunker in Francia attendendo il probabile sbarco alleato, che poi si è verificato con lo sbarco in Normandia. E allora si racconta di questo soldato tedesco in un bunker tedesco che non ha voglia di fare la guerra, e allora passa il tempo a dipingere le pareti del bunker e dice: chissà se archeologi del futuro troveranno queste opere d'arte. Questo è un riferimento a quello che so del rapporto fra i bunker e la Germania, un grandissimo romanzo che è Günter Grass, Il tamburo di latta. Ma ora torniamo a certo a argomenti meno poetici, perché sono a pagina 112. 112, e finalmente ci occupiamo dell'aspetto economico della Germania, cioè apriamo il nostro capitolo di geografia economica tedesca. Il vostro libro ovviamente fa riferimento alla grande forza economica della Germania, no? Voi lo sapete forse ascoltando i telegiornali. La Germania è la prima economia europea, la prima potenza europea, e infatti ha il PIL più alto d'Europa. Che cos'è il PIL? Non devo dirvelo, vero? In ogni caso potete intervenire, chissà chi è il più veloce ora a rispondere. Che cos'è il PIL? Domanda che faccio in diretta, vediamo chi risponde. Il PIL pro capite è superiore di $10,000 con l'italiano, e di circa $16,000 della media europea. Pensate, quindi, potremmo ragionare su questo: che cos'è l'Unione Europea, che cos'è questa alleanza europea, e qual è il valore di questa alleanza europea alla luce comunque dei divari economici e di conseguenza anche sociali dei diversi paesi. Fondamentalmente non è questo il momento per farlo, perché è difficile, però voi sapete che siamo usciti, ma forse siamo ancora dentro, una crisi nata nel 2008. Questa crisi ha investito particolarmente l'Europa e in particolare ha creato tensioni fra la Germania, che è il paese economicamente più forte, e paesi più deboli, con maggior debito pubblico, quali la Grecia soprattutto, ma anche l'Italia. Ecco che qualcuno risponde subito, velocissimo: prodotto interno lordo, l'insieme delle ricchezze di un paese. Ecco, quando si dice di presenza e continuità, è questo che è importante. L'insieme della ricchezza di un paese, esatto, bravissimi. Il PIL è il prodotto interno lordo, no? Le risposte si susseguono sul nostro telefono di redazione. Adesso ci occuperemo dei tre settori, settore primario, settore secondario e settore terziario della Germania. Vi ricordate, il primario è di nuovo, scusate, prodotto interno lordo, grazie, e indica la ricchezza di uno Stato. Perfetti, davvero direi quasi commovente la vostra presenza. Allora, settore primario, no? Vi ricordate? Che riguarda innanzitutto l'estrazione di materie prime, la coltivazione di prodotti agricoli. Ecco, secondo voi la Germania quale tipo di coltivazione vorrà scommettere la Germania? Qualcuna ve la dico io. Intanto c'è la pesca praticata nel Mare del Nord, certo non è una coltivazione, ma è comunque un'attività inserita nel settore primario, no? Ve lo ricordate? La coltivazione della barbabietola da zucchero, delle patate e di un'altra pianta che chissà che non vi venga in mente. Qual è poi il prodotto tipico della Germania, anche nella nostra visione un po' stereotipata, che cosa fanno, come passano il tempo i tedeschi. E intanto vado avanti, perché il suolo, sempre a livello primario, del settore primario delle materie prime, fornisce carbone, petrolio, gas naturale, ferro, uranio, il sottosuolo della Germania, un aspetto decisivo perché sono fonti energetiche come il carbone che hanno determinato lo sviluppo della rivoluzione industriale, no? Che faremo in storia fra tante settimane, credo. La rivoluzione industriale avvenuta in Germania, in Inghilterra, principalmente in Europa, proprio grazie alla grande disponibilità di carbone di queste due nazioni. E dove si trovava il carbone? Si trovava proprio nella Ruhrgebiet, nella regione della Ruhr, quella regione urbanizzata di cui parlavamo proprio la volta precedente. Maggiori giacimenti di carbone erano proprio nell'ovest della Germania, in quella che oggi è la regione, il Länder della Nordrhein-Westfalen, no? Westfalia è regione dell'area del Reno del Nord. Gas naturale, ovviamente, ferro e uranio, si diceva. I problemi legati all'inquinamento hanno spinto i tedeschi a incrementare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Parleremo di fonti energetiche tedesche nella prossima puntata, che sarà una grande sorpresa, ve la dico dopo quale sorpresa sarà. Ma ricordatevi che non abbiamo certo finito qui di parlare di risorse di fonti energetiche. Non sono arrivate indicazioni sulle coltivazioni tedesche. E allora ve lo dico io, il luppolo, materia prima per poi produrre a livello settore secondario, perché a livello industriale, la birra, no? Quindi anche la Germania produce il luppolo. Era un po' per fare facili ironie e neanche troppo intelligenti sugli stereotipi tedeschi. Ovviamente non è questione di stereotipi, davvero la Germania è un leader mondiale nella produzione della birra, e il vostro libro comunque lo sottolinea. Ci sono altri interventi sempre sul PIL. Per esempio, il vostro compagno dice: si divide la ricchezza per la popolazione. Bravissimo, si ricava la ricchezza di una persona, perché se io divido il prodotto interno lordo, che è un dato quantitativo generale di un paese, lo divido per le persone, per gli abitanti, per i cittadini di quel paese, ottengo il prodotto interno lordo pro capite. non è uno strumento omogeneo, dice il nostro compagno. È bravissimo, non è uno strumento omogeneo, perché se in un paese ci sono tante differenze economiche, l'avevamo detto in classe, allora il prodotto interno lordo medio pro capite non ci dice nulla. Non ci dice nulla, perché basta che ci sia una persona che abbia uno di ricchezza e una persona che abbia 5, il prodotto interno lordo pro capite appare essere 3, e invece è un paese ricco di diseguaglianze, no? Abbiamo fatto un grande ragionamento sui dati quantitativi della geografia economica, del pensiero economico stesso. Sono contento che ve li ricordiate. Il sistema industriale tedesco è efficientissimo, dice il vostro libro. Il settore secondario impiega il 24,7% degli occupati. 24,7% è un dato che io voglio che sottolineate, che state ascoltando adesso in diretta o sul podcast quando lo metterò su Argo, perché vi faccio notare che la Francia, che abbiamo visto in classe, aveva il 18,4%. Questo vuol dire che, nonostante un processo di deindustrializzazione che riguarda la Germania come tutte le economie occidentali avanzate, e quindi è di conseguenza uno speculare processo di terziarizzazione, no, di aumento del settore terziario, che riguarda la Germania come tutte le economie avanzate occidentali, la Germania, a differenza, per esempio, di un'altra grande economia europea come la Francia, la Germania ha mantenuto un livello, un tasso di industrializzazione più elevato. E in effetti i comparti più sviluppati sono quello della meccanica pesante. Il primo esportatore mondiale di macchine industriali, la Germania, no? Produce macchine per le industrie stesse, primo esportatore mondiale. E quello automobilistico, chi di voi non conosce le auto tedesche, no? E poi importanti sono anche i settori chimico, petrolchimico, elettronico e farmaceutico. Sarebbe interessante, purtroppo non ho i dati con me, ma posso cercarli, ragionare su quelli che sono gli stipendi medi degli operai in Germania, quali sono i diritti degli operai in Germania, e fare magari un confronto, una comparazione con diritti e stipendi degli operai negli altri stati europei. Se la cosa vi interessa, posso provare a fare questa ricerca. E infine il settore dei trasporti, che però affronteremo dopo una pausa musicale necessaria, perché stiamo andando avanti da un po' troppo tempo. E poiché avete chiesto adesso in diretta di ascoltare Lorenzo Giovanotti, viva la libertà, e allora siamo felici di accontentarvi. Ci sentiamo qui fra pochissimo dopo questo brano.
Preziosa e fragile, instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte. Allenami, insegnami a vivere con te. Viva la libertà!
Viva
la libertà! Viva la libertà!
Viva
la libertà!
Viva, viva!
Parola magica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva!
Libertà, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà. Viva, 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 viva. Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica. Le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi. Viva la libertà!
Viva
la libertà!
Viva la libertà!
libertà, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà. Per me, la voglio qui per te, la voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna credersi e non arrendersi. Viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà.
Ed era Jovanotti con Viva la Libertà, una vostra richiesta, ne stanno arrivando tante altre, ma adesso siamo in diretta, sono le 5 e ci stiamo occupando di geografia e di Germania e adesso posso dirvi qual è la novità di oggi e la piccola sorpresa per la prossima settimana. Allora, io sono in contatto con una mia amica tedesca che parla molto bene l'italiano, una ricercatrice dell'università, che adesso vive proprio nella campagna intorno ad Amburgo e le ho detto i miei studenti stanno studiando la Germania, no? In via radio e vorresti intervenire via telefono la prossima settimana, cioè martedì prossimo, così in diretta dalla Germania tu parli del tuo paese e rispondi alle domande che faranno i ragazzi da casa, e lei ha detto che è disponibile, quindi la possibilità è questa. Noi studiamo uno Stato, abbiamo la possibilità di farci raccontare questo Stato, questa nazione, da una persona che è nata in quello Stato e parla molto bene italiano. Lei in questo momento si trova in Germania, la prossima settimana con una diretta telefonica la sentirete sulle onde di questa radio, no, sulle frequenze di questa radio. E allora io vi dico, preparatevi le domande. La Germania l'abbiamo affrontata, questa è la seconda lezione, la conoscete, e allora immaginate cosa si potrebbe chiedere alla nostra amica Luisa che vive vicino ad Hamburg, vicino ad Amburgo. Quali sono i vostri interessi? Lei magari farà un discorso introduttivo, io alcuni interessi per esempio li ho, perché io so che in quelle regioni sono successi eventi molto interessanti quando la nostra amica aveva la vostra età circa. Magari parleremo di quello, qualcosa legato alle risorse energetiche della Germania, ma voi fate le vostre domande e sappiate come sempre che non ci sono domande stupide, non censuratevi, qualsiasi domanda può essere interessante. La diretta della prossima settimana in cui noi interloquiremo in diretta con una nostra amica tedesca sarà sempre martedì alle 4, no? Quindi prossima settimana martedì alle 4 saremo in diretta con la Germania, con la nostra amica tedesca, quindi preparatevi le domande, potete farle sia prima, io le archivio e poi le faremo in diretta, sia via WhatsApp il giorno stesso. E adesso, per conoscere meglio Luisa, io le ho chiesto di farci un contributo di attualità. Lei ha registrato per voi un audio che adesso ascolteremo, un audio in cui parla della situazione in Germania adesso in relazione alla crisi sanitaria che stanno vivendo, come noi abbiamo vissuto probabilmente qualche settimana fa, no? Loro nell'espansione dell'epidemia virale sono qualche passo indietro. E allora io ho detto, perché non ci racconti quello che sta accadendo in Germania? In fondo la geografia è anche un modo per conoscere le dimensioni di una nazione, le dimensioni contemporanee, la realtà contemporanea di una nazione. E allora adesso io vi direi di mettervi comodi, perché per 5 minuti ascoltiamo quello che una tedesca ci racconta della Germania, una registrazione freschissima, fatta alle 2 di pomeriggio, anche dopo, e quindi siamo meglio di Renius 24. Noi abbiamo i nostri inviati dalla Germania, e allora in questa giornata, questo pomeriggio di geografia, ascoltiamo le parole di Luisa, tedesca, che abita vicino a Amburgo, che ci racconta com'è la situazione lì in queste giornate.
tutti, sono Luisa Hopp e vi parlo un attimo grazie all'invito di Francesco Migliaccio, vostro insegnante di italiano e di geografia, della situazione attuale in Germania. Come sentite, sono tedesca, però ho vissuto a Torino negli ultimi 7 mesi per la mia ricerca in storia. Sono tornata la settimana scorsa, no, 2 settimane fa ormai in Germania e adesso sono a nord della Germania presso i miei in campagna per continuare i miei studi. La sera stessa della mia partenza il governo italiano decise il confinamento a casa degli italiani. A questo punto io avevo già trascorso 3 settimane a casa perché l'archivio dove io lavoro normalmente era chiuso. In Germania invece il virus Covid-19 non sembrava neanche essere arrivato nella mente delle persone. Sono atterrata ad Amburgo, all'aeroporto di Amburgo, e nessuno badava a tenere una distanza minima. E sui treni che ho preso dopo per raggiungere i miei, il numero di persone che tossiva senza preoccuparsi era notevole. Questo però cambia abbastanza velocemente. A corso della settimana scorsa la Germania ha chiuso poco a poco i negozi, i bar e limitava anche i contatti sociali. A differenza dell'Italia, le misure vennero prese in modo abbastanza confusionario però. Normalmente gli stranieri facciano sempre dei scherzi sull'ordine tedesco e l'organizzazione in Germania. Questa volta però si vede che il nostro sistema politico non garantisce sempre questa ordine. Perché anche i tedeschi stessi normalmente sono abbastanza fieri del loro sistema politico federale. Quest'ultimo garantisce ai parlamenti e ai governi di ogni Bundesland, quindi possiamo dire di ogni regione, una certa autonomia. Questa autonomia vale soprattutto nel settore della polizia e della sicurezza e dell'istruzione. Questo vuol dire che, ad esempio, il programma scolastico e universitario vennero decise in grosso modo da ogni governo locale e non dal governo centrale. La propagazione del virus ha rilevato i difetti di questo sistema, se vogliamo. Ogni Bundesland prende le sue proprie misure. Se uno va da un Bundesland all'altro non può mai essere sicuro che misure siano state prese o che regole deve rispettare. Il governo centrale e la cancelliera Angela Merkel, che conoscete sicuramente, fungono in questa situazione solo da mediatori o a massimo danno dei consigli. Dove la Germania si trova adesso? Fino all'ultima notte anche la Germania contava già 27.721 infezioni, casi di infezione e 117 morti. La concentrazione più alta si trova nel Bundesland Baviera, che chiamiamo Bayern, di cui capitale è Monaco, e Baden-Württemberg con la capitale Stuttgart e la Renania Settentrionale Westfalia, che noi chiamiamo semplicemente Nordrhein-Westfalen, con la capitale Köln. Questo si spiega soprattutto dal fatto, soprattutto la concentrazione nella Baviera e nel Baden-Württemberg si spiega soprattutto del turismo, dello sci, e che in Germania la malattia si diffusa soprattutto in alcuni luoghi per fare lo sci. E in questi tre Bundesländer, gli allievi hanno avuto delle vacanze per andare allo sci. Continuiamo allora, parliamo della situazione attuale. Fino all'ultima fine settimana, quindi tutti i negozi che non vendono prodotti alimentari hanno dovuto chiudere e ormai abbiamo anche solo il permesso di uscire con una ragione valida, quindi come in Italia possiamo solo uscire se dobbiamo andare da un medico, se dobbiamo recarsi al lavoro o possiamo anche ancora uscire in alcune regioni almeno per fare lo sport. E tutto questo solo in famiglia. Non abbiamo più il diritto di incontrare più di due persone. Queste ultime misure vennero soprattutto prese perché durante l'ultima settimana un numero importante di persone non seguirono i consigli dei vari governi. Cioè, tante persone uscivano per vedersi nei bar e organizzavano perfino le cosiddette feste di corona. Le misure, ovviamente, come in Italia, hanno anche un impatto importante sul mondo di lavoro e dell'istruzione. Come in Italia, le scuole sono chiuse e anche le università, e gli insegnanti mandano dei programmi con esercizi ai loro allievi. Quindi gli allievi tedeschi si trovano come voi a casa a lavorare comunque. Tanti impiegati fanno il telelavoro e devono lasciare o devono lavorare a ore ridotte, cioè non lavorano e ricevono uno stipendio ridotto. Potete immaginarvi che la situazione per piccoli imprenditori, contadini che vivono dalla vendita diretta, come anche la situazione per giornalisti che non hanno un contratto fisso o persone che lavorano nel settore culturale, sia molto difficile, tutto come in Italia. Un aspetto che separa la Germania e l'Italia è lo stato attuale degli ospedali. Mentre in Italia gli ospedali sono già adesso sovraccaricati dai pazienti, quelli tedeschi aspettano ancora l'affluenza dei pazienti. Apparentemente la proporzione fra il numero della popolazione e il numero di letti nel reparto cure intensive sia fra i migliori in Europa. Nonostante ciò, i scienziati predicono già adesso che il numero dei letti non basterà per curare tutti i malati in necessità. Per questa ragione facciamo il meglio di stare a casa e quando si abita in campagna, come io adesso, è possibile ancora di uscire ogni tanto per fare una passeggiata nel bosco, andare a correre e... altrimenti, diciamo, passiamo il nostro tempo a leggere e soprattutto il programma televisivo e anche il programma radiofonica ha adesso cominciato a proporre un programma speciale per tutti quanti che devono stare a casa e hanno comunque voglia di godersi un po' la cultura. Vi auguro tutto il meglio per la settimana e seguite ancora il corso online o il corso di podcast e ci parleremo ancora la settimana prossima. Ciao!
E noi non possiamo che ringraziare Luisa che ci ha parlato della situazione attuale in Germania e della crisi sanitaria. Adesso Luisa ha fatto una registrazione così per entrare un po' in relazione con noi, con voi che ascoltate da casa. La prossima settimana, se tutto andrà bene, se avremo, come credo, gli strumenti per farlo, ascolteremo Luisa in diretta e voi potete farle delle domande su tutto ciò che volete sapere della Germania. Nessuna domanda verrà censurata, anzi, più ne farete, meglio è. Io, prima di fare una pausa musicale, vorrei solo sottolineare alcune cose importanti che ha detto la nostra amica. Innanzitutto l'aspetto politico, no? Abbiamo parlato della Germania come Stato federale, ecco che sta emergendo adesso una difficoltà in Germania, perché il Bundesland, cioè le regioni, noi le chiamiamo regioni, ma non è la giusta traduzione, ma chiamiamole queste regioni autonome, dotate di ampi poteri, perché la Germania è uno Stato federale, cioè dotato uno Stato dove il governo centrale si deve relazionare con una autonomia regionale, e questa autonomia regionale è composta dalla stessa natura delle federazioni, no? Perché questi Bundesland di fatto sono delle federazioni. Allora, questa struttura politica, sostiene la nostra Luisa, sta creando dei problemi da un punto di vista organizzativo. A noi interessa questo perché abbiamo studiato appunto l'assetto politico della Germania e abbiamo fatto anche dei riferimenti storici, no? È inutile che io insista ancora sulla bolla d'oro, e sulla pace di Augusta, che di fatto stabilirono in diversi passaggi, fasi storiche della Germania, per quelle che conosciamo, poi ce ne sono anche altre, stabilirono questa natura unita e frammentaria al contempo della Germania. Germania che ovviamente come stato nazionale, come noi lo conosciamo oggi, è una invenzione recente quanto l'Italia, no? Per intenderci, però nel suo passato ha già le radici di questa natura federale, cioè questa natura ad autonomie regionali. E poi interessante anche il discorso sulla sanità, sul fatto che il rapporto fra letti disponibili in terapia intensiva e popolazione in Germania è più elevato che negli altri paesi europei. Ma adesso ascoltiamo un brano e poi ritorniamo subito in diretta. Ci avete chiesto Vasco Rossi canzone, e allora è il tempo di Vasco Rossi.